Yeah, but that way you listen to the bike there. Y a mí es lo que es. Según tu espíritu, el evangelista. Según tu estrato. Fino a quando non avevi bisogno, alla sua altra persona. Ma per Pietro fa un'eccezione e lo presenta con un discorso drammatico, una controversia molto importante per il destino della Chiesa. Qual è l'effetto dell'accoglienza del Vangelo? E perché questo Vangelo viene visto come un pericolo per i detentori del potere e per i rappresentanti di un'istituzione religiosa? L'effetto del Vangelo è che rende le persone pienamente libere. Quando una persona accogliendo il Vangelo, la buona notizia di Gesù, e questa mette radici in lui c'è una comunicazione incessante dello Spirito di Dio, che dirige la sua vita. Il credente non è più colui che obbedisce a Dio salvando le sue leggi, ma colui che assomiglia al Padre, praticando l'amore simile al suo. E Dio non governa rispettando gli uomini, emanando leggi, ma comunicando loro il suo spirito. E questo fa sì che il credente sia la persona adulta, matura, una che ragiona con la propria testa e che lo cammina con le proprie gambe. E questo è considerato un crimine all'interno di un'organizzazione religiosa che vuole che i suoi adepti siano persone infantili, persone che hanno sempre bisogno di un padre che li autorizzi a compiere qualcosa, o comunque un'autorità che gli dica cosa è bene e che cosa è male. Quindi il frutto dell'accoglienza del messaggio di Gesù è la libertà, e questo allarma l'istituzione religiosa. E quello che succede adesso, saltiamo al capitolo 15, un episodio drammatico degli Atti. Alcuni venuti dalla Giudea, dalla Chiesa ufficiale, istituzionale. E dove sono venuti? Sono venuti ad Antiochia. Ad Antiochia c'è una comunità aperta al mondo pagano, è la comunità dove per la prima volta i seguaci di Gesù sono stati riconosciuti come cristiani, e è una comunità all'insegna della libertà. Ricordate la questione economica? No, non devono mettere tutti insieme secondo delle regole. Ognuno dà secondo quello che crede. La libertà è un principio sacro per l'individuo. Ebbene, questa libertà incomincia a essere motivo di sospetto, di pericolo per l'istituzione religiosa. Quindi la Giudea ti insegnava ai fratelli: se non venite circoncisi, secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Quindi torno di nuovo con il pallino che ci avevano questi giudeo-cristiani, dell'importanza della mutilazione, della circoncisione per far parte del popolo del Signore. Non stanno facendo altro che cercare di mettere il vino nuovo di Gesù dentro gli altri vecchi della tradizione religiosa. La circoncisione rappresentava il rito di incorporazione al popolo giudaico. Essendo allora avuto un dissenso e una controversia non piccola. Quindi è successo veramente un conflitto molto molto grave con Paolo e Barnaba. Si stabilì, sono persone che hanno un'autorità, si stabilì che Paolo e Barnaba salissero dagli apostoli, dagli anziani a Gerusalemme, il testo occidentale aggiunge per essere giudicati per questa controversia. Quindi sono persone che godono un mandato autoritario, vedendo che queste comunità dove Paolo e Barnaba stanno a iniziare il loro messaggio, vivono nella piena libertà, che non ci sono queste regole, questo attaccamento alle leggi di Mosè, e soprattutto dove non viene imposta la circoncisione, decidono di spedire subito Paolo e Barnaba responsabili di questo crimine, di questo reato. Non c'è nulla di più pericoloso che l'istituzione religiosa veda di una persona libera, ma ancora più pericolosa di una persona libera e una persona che vive la vita. Questo viene visto come un elemento pericoloso. Allora vengono chiamati a raccolta, li spediscono, pensate, a Antiochia, li spediscono a Gerusalemme, appunto per essere giudicati dagli anziani. Gli inviati della Chiesa attraversarono la Fenicia, terra pagana, la Samaria, terra idolatra, raccontando la conversione dei pagani, notate, facendo la grande gioia di tutti i fratelli. Quindi questo viaggio è un'occasione per Paolo, Barnaba e quelli che l'accompagnano, di annunciare questa grande novità. Anche i pagani hanno accolto il messaggio di Gesù. Perché esultano? Sono popolazioni pagane, sono popolazioni considerate eretiche, ritenute escluse dal giudaismo, e quindi sono popolazioni non condizionate dalla legge e per questo aperte all'azione dello Spirito. L'Evangelista ci sta sottolineando qualcosa di molto importante. Più si è lontani, e non solo geograficamente, dal Tempio di Gerusalemme, e più l'azione dello Spirito è incisiva e può essere accolta e conosciuta. I luoghi di culto sono invece recatati all'azione dello Spirito. Quindi gli Apostoli e Paolo e Barnaba passano in terre pagane e c'è un'esplosione di gioia. Al contrario, guardate con che gelo verranno accolti a Gerusalemme, essendo giunti a Gerusalemme. Ricordo di nuovo la loro distinzione di Gerusalemme, quando si tratta dell'istituzione religiosa, l'Evangelista adopera il termine greco di Gerusalemme, una traslitterazione del nome sacrale ebraico, Gerusalemme, quando invece di indicare la città geografica è Gerusalemme, cioè tenere presente questi due aspetti, essendo giunti dove? A Gerusalemme. Quindi sono stati chiamati alla porta, giudizio dei vertici della comunità, furono ricevuti dalla Chiesa e dagli apostoli e dagli anziani. Mentre l'altra comunità è composta dai profeti, quelli che annunciano la novità, qui è una comunità che è composta dagli apostoli e dagli anziani, attaccati alla legge e amministratori dei beni della comunità. Annunciarono quanto Dio aveva fatto con loro. Nessuna reazione. Sembra che sono stati accolti con grande freddezza, con grande gelo. Quindi l'Evangelista presenta queste due comunità. Ad Antiochia ci sono i profeti e i maestri, quelli che annunziano il Vangelo. A Gerusalemme gli apostoli e gli anziani, quelli che sono attaccati alla legge e all'amministrazione dei beni. Vengono accolti dal silenzio, ma a un certo punto si alzarono allora alcuni della setta dei farisei che avevano creduto. I farisei che hanno creduto. Ma com'è possibile che i farisei avevano creduto? I farisei sono stati sempre i nemici mortali di Gesù. Cosa è successo che hanno creduto? Per credere a Gesù dovrebbero abbandonare la loro legge, le loro pratiche. E questi non hanno abbandonato. Quindi cosa hanno creduto? Dice, si alzarono allora alcuni della setta dei farisei che avevano creduto dicendo si deve, il verbo dovere, in greco, adoperato dagli evangelisti, è un termine tecnico che indica la volontà di Dio. Quindi quando l'Evangelo chiama il verbo si deve, doveva, indica sempre che corrisponde a un cambio di Dio. Quindi questi farisei sono diventati credenti, queste persone religiose. È interessante che le persone religiose ne sanno più del Padre Eterno, loro sanno sempre tutto quello che si deve fare. Si deve circoncidere comandando di osservare la legge di Mosè. E a cosa avevano creduto? Quando Gesù è venuto a liberare dalla legge di Mosè, a cosa avevano creduto? Hanno fatto un pastrocchio, hanno messo di nuovo dentro gli ottrivetti. Infatti sono attaccati alla legge di Mosè, della quale sono difensori estremi, e soprattutto per loro la circoncisione esprime la volontà divina e l'obbligo di Dio. Quindi questa è la setta dei farisei, dicono che bisogna circoncidere i pagani, non solo circoncidere, integrare il popolo Israele, ma comandare di osservare la legge di Mosè. Ma come Gesù ha proposto tutta l'alternativa? Con Gesù l'antica alleanza è finita. Non è più basata sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore, come se questo non fosse avuto. La situazione è grave, perché è in gioco l'espansione della Chiesa nel mondo pagano. Allora i responsabili della comunità, scrive l'Evangelista, si riuniscono per esaminarla, scrive lui. Si riuniscono allora gli apostoli e gli anziani saranno i senatori, per esaminare la questione. Quindi la questione è abbastanza delicata, allora c'è questa commissione e ecco che improvvisamente Pietro, che era scomparso, riappare. Più come voce, come pensiero, che come persona. Essendo nata una grande controversia. non si mettono d'accordo. Ma com'è possibile che non si mettono d'accordo? Qui ci sono i farisei, rivali, nemici storici, gli assassini di Gesù, che vogliono imporre quello da cui Gesù ha liberato, la legge e i riti. E beh, qui nasce una grande controversia. Si vede che questa comunità vive nella più grande confusione. Ha accolto il messaggio di Gesù, ma l'ha messo dentro gli ordini della tradizione religiosa. Essendo nata una grande controversia, si alzò Pietro, l'ultima volta che compare, e disse: uomini fratelli, voi sapete che nei primi giorni Dio ha fatto tra voi una scelta, perché per bocca mia i pagani ascoltassero il messaggio della buona notizia, del Vangelo. Non dovevano ascoltare la legge di Mosè, ma devono ascoltare la buona notizia e credessero. In questo brano Luca condensa e formula tutta la sua teologia ed è importante. Dio, conoscitore dei cuori, ha testimoniato per loro dando lo Spirito Santo come loro. Non c'era lo subito Pietro. Ricordate che una volta quando è arrivato lo Spirito Santo sui pagani e lui dice: adesso li dobbiamo far battezzare. Il battesimo era la condizione per ottenere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha ignorato le lettere di voce. È piombato sui pagani. E questo può comprendere a Pietro che lo ha cambiato la sua modalità, che lui capisce, ha testimoniato per loro dando lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna distinzione tra noi e loro. Sono parole tremende. In un popolo che si crede in un popolo eletto, costruito, sentire che Dio non fa distinzione tra loro e le persone più repellenti della terra, i pagani, avendo purificato i loro cuori per la fede nell'accoglienza dell'amore, quello che purifica, che permette la comunione con Dio, non l'osservanza della legge e tantomeno la circoncisione. Ed ecco a fondo di Pietro, ricordate i farisei, si deve le volontà divina. Ed ecco a fondo micidiale di Pietro, perché dunque tentate Dio? Usa il verbo, peraltro gli evangelisti, per le tentazioni del diavolo in deserto. Questa sarà la costante dell'evangelista Luca. Attenti, questi zelanti difensori della tradizione, questi custodi della legge, queste persone che apparentemente sembrano tanto pie e tanto devote al Signore, sono strumenti del diavolo, portatori di morte. Compiono le stesse azioni del sangue. Allora, Pietro li accusa, perché dunque tentate. Quindi il verbo adoperato è lo stesso delle tentazioni nel deserto. L'affondo di Pietro è micidiale. Quello che per i farisei era di diritto divino, si vede, per Pietro non è altro che una tentazione satanica, diabolica. Quello che per i difensori della tradizione doveva permettere la comunione con Dio, per Pietro è proprio quello che piace. Perché dunque tentate Dio imponendo un giogo, il giogo per l'osservanza della legge, sul collo dei discepoli? Ed ecco finalmente la rivelazione, finalmente crolla il teatrino della religione, l'impostura della religione. Sul collo dei discepoli che né i nostri padri né noi abbiamo avuto la forza di portare, il fallimento della religione. Tutte queste pratiche, tutti questi riti, tutte queste imposizioni non sono mai state osservate. Non siamo mai riusciti a portarli, né noi né i nostri padri. E voi adesso li volete imporre agli altri. Qui Pietro comprende il messaggio di Gesù. Gesù che si scaglia contro i dottori della legge, guai a voi dottori della legge, che imponete sopra la schiena delle persone dei pesi insopportabili e voi neanche con un dito. L'istituzione religiosa non tiene conto il bene dell'uomo, ma soltanto il bene dell'istituzione. Ed è capace soltanto di infliggere sofferenze, anziché togliere, imporre dei pesi che sa che sono insopportabili, ma non ci pensa ad allinearli neanche con lui. Impone delle regole, impone delle osservanze che sa che saranno causa di sofferenza o di soffocamento, di vita e di libertà. Non gli interessa, si continua a fare così. Allora ecco Pietro che finalmente smaschera tutto quanto. Perché imponete un gioco che né noi né i nostri padri abbiamo avuto la forza di osservare. Ed ecco Pietro, l'esplosione del suo credo, ma per la grazia del Signore Gesù crediamo di essere salvati come anche quelli. La salvezza, dice Pietro, non si ottiene attraverso la sottomissione o l'osservanza della legge o attraverso il rito della circoncisione, come pretendevano questi farisei, ma grazie al dono gratuito dello Spirito, questo significato della grazia, che Gesù ha effuso su tutti quanti, su ebrei e su pagani, su credenti e su no. Il termine grazia, adoperato dal Logista, significa amore gratuito e generoso, e potrebbe essere tradotto con dono, non un amore che accentra verso sé, ma un amore che si espande. La grazia che salva, pertanto, è l'accettazione dell'amore fedele che il Signore intende comunicare a tutti quelli che lo conoscono. Ah, ma allora perché trovo? Pietro adesso è andato molto al di là di quello che si stava dibattendo. Non solo i pagani non devono essere chiamati ad osservare la legge di Mosè, ma neanche i giudei che danno la loro attenzione a Gesù sono più obbligati ad osservare la legge, perché al contrario si rinnegherebbe l'azione gratuita dell'azione di Gesù. Allora c'è da scegliere: o accogli la grazia, l'amore gratuito di Dio, o accogli la legge. Quindi Pietro sta andando molto al di là. Non soltanto sta parlando dei pagani, ma neanche gli ebrei devono più osservare la legge di Mosè, perché non è la legge che salva, ma è l'amore di Dio. È qualcosa scioccante, scrive l'Evangelista, tacque allora tutta la moltitudine. È qualcosa di inaudito, qualcosa che non hanno mai sentito. Immaginate questi strenui difensori, osservanti, zelanti, custodi della legge, che vedono in Pietro, e Pietro, vuoi non vuoi, anche se era stato espromesso dalla guida della Chiesa di Gerusalemme, era un'autorità, dire che la legge non soltanto non va imposta ai pagani, ma non va più neanche imposta ai giudei. È un attimo di sconcerto. E ne approfittano Barnaba e Paolo, che prendono la parola. Tanto allora tutta la moltitudine, e ascoltando Barnaba e Paolo raccontare i segni e i prodigi che avevano fatto per mezzo di Dio. C'è qualcuno che non sopporta questo. Il momento è delicato. Pietro ha annunziato che quello che determina la caratteristica della comunità cristiana è l'accoglienza dell'amore e non più l'osservanza della legge. L'assemblea attorno sta in silenzio, ne approfittano Paolo e Barnaba per raccontare i segni e i prodigi che Dio ha fatto per mezzo di loro. E il momento è delicato, va a finire che tutta l'assemblea perde per loro. Allora ha detto, quando ero taciuto, reagì già. Già, non l'abbiamo visto. Conservatore, dicendo: uomini, fratelli, e poi all'imperativo, ascoltate in me. È l'autorità di Gesù. Ascoltate in me. Né Pietro, né Paolo, né Paolo. Ascoltate in me. Notate che finta sempre all'inizio della Chiesa questo tossico dell'autoritarismo, del potere, del dominio esercitato in nome di Dio. Ma come, la folla sta ascoltando Pietro, l'assemblea sta ascoltando Pietro, la gente sta ascoltando Paolo e Barnaba, allora lui non glielo fa più, dice ascoltate me, ed è in maniera imperativa. Ed ecco, guardate la perfidia delle persone religiose è inarrivabile. Naturalmente è una perfidia sempre in quanto bianca, ti scorticano totale. Notate con che perfidia, dice Simeone, Simeone. Il nome di Pietro è Simone. Giacomo usa il nome ebraico originale, Simeone. Quindi richiama Pietro nelle sue origini. Sapeva che Pietro era il difensore della legge, era il difensore dell'immagine del Messia. Quindi non si rivolge né chiamandolo Pietro, ormai era diventato il suo nome, non era più un soprannome negativo come era nei Vangeli. Non si rivolge a lui chiamando Simone, perché lui è conosciuto come Simone Pietro, si rivolge a lui con una figlia, Simeone, quindi lo richiama alle sue origini nazionaliste, basate sulla scelta di Israele familiare. Simeone ha raccontato come da prima Dio ha voluto scegliere tra i pagani il popolo per il suo nome. Questa è la lezione di Israele, di essere il popolo eletto. Ma fate sentire E in questo concorda con le parole dei profeti, come scrive qui, cita il profeta Amos, ed ecco, viene fuori quello che loro si aspettavano. Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che era caduta. Loro non attendono il regno di Dio, attendono il regno di Davide. Lo vedremo tra poco nella celebrazione eucaristica, oggi è la domenica dei grandi epicoli. Com'è possibile che la folla che ha cantato Osanna, Osanna al figlio di Davide nel giro di poche ore al crocifisso lo crocifisso? E perché si aspettano il regno di Dio o il regno di Davide? Giacomo si aspetta il regno di Davide. Ricostruirò la tenda di Davide che era caduta, ricostruirò il suo ascolto affinché gli altri uomini cercano il Signore e tutte le genti sulle quali invocate il nome di Dio. Così dice il Signore che fa queste cose. È una citazione del profeta Amos. Quindi dalla Bibbia è fatto fuori un aggancio che sostenesse la sua ideologia. Loro sperano ancora nella ricostituzione del regno di Davide. E poi una classica, è interessante sapere l'approfondimento dei testi biblici perché viene fuori la storia. Notate, notte fin dall'eternità. Sono oggi richiamati i principi eterni, le leggi, i principi del negoziato sono notte fino all'eternità queste cose. Quindi non si discutono, non è un momento di discussione, sono i valori non negoziati, non si può trattare questo. Notate, notte fino all'eternità. Se sono notte fino all'eternità, cosa volete che siano queste novità? Perciò, premendo, io sentenzio, non ascolta gli altri, lui è il capo della comunità e lui sentenzia, emette una sentenza che non bisogna molestare perché dal paganesimo ritornano a Dio, ma di prescrivere non di astenersi dalla contaminazione degli idoli e dalla fornicazione e dalla carne di animali soffocati e dal sangue. La sentenza emessa da Giacomo è solenne e inappellabile. Tutti quelli che comandano ci tengono che le loro sentenze siano queste, siano inappellabili. Poi tempo un altro, e tanti sapete a Roma che sono stati scappati, dicono un papa bolla e l'altro sbolla. Normalmente un papa fa il contrario di quello che ho detto prima, ma tutti ci tengono questi che le loro siano per sempre. Quindi la sentenza è inappellabile. Allora cosa fa Giacomo? Apre per pagani lo stesso statuto giuridico che si concede allo straniero che risiede in terra di Israele, secondo quello che prescrive il libro del Levitico. Pietro si era pronunziato a favore della libertà totale dalla legge, tanto per i pagani, tanto per i giudei e i belgi. Giacomo ritiene l'obbligatorietà della legge per i credenti che vengono dal paganesimo. E poi sentite, è terribile, Mosè, Mosè. Ma in bocca Giacomo, Gesù, non viene mai il Vangelo. Non può, il Vangelo libera le persone, è la legge che domina. Mosè, infatti, ma perché tira fuori Mosè? Perché non ha tirato fuori l'insegnamento di Gesù? Perché sa che contraddice quello che lui sta sentenziando. Mosè, infatti, fin dalle generazioni antiche, ecco la tradizione, ha in ogni città che lo predica nelle sinagoghe e viene letto ogni sabato. Questi vanno ancora in sinagoga. Vanno ancora in sinagoga ad ascoltare le letture di Mosè, del Giacomo, la legge e i privilegi di Israele continuano ad avere valore. Per cui i pagani devono rispettarli osservando i minimi legali che rendono possibile la convivenza con i giudei. Per Giacomo la sinagoga continua ad essere il luogo privilegiato per la lettura dei testi della Sacra Scrittura. A conclusione, da questo conflitto tra lo spirito rappresentato da Pietro, Paolo e Barba e la legge rappresentata da Giacomo, nascerà un compromesso che sarà la costante della dottrina della Chiesa. Da sempre nella Chiesa ci sono questi due anni, quella progressista e quella conservatrice, in conflitto tra di loro, e quando non giungono mai a un accordo, arrivano sempre a un compromesso. E sentite la formulazione di questo primo grande compromesso, alla fine manda una lettera. Allora, lo spirito rappresentato da Pietro, Paolo e Barnaba era di non imporre alcuna legge ai pagani, che accoglievano il Vangelo. I giudei credenti, con Giacomo, erano ben fuori la tutta, gli altri diritti della circoncisione, e ne nasce il compromesso. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi alcun peso al di fuori di queste cose necessarie, eccetera, eccetera. Attenzione alla formula. Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi, non significa in piena comunione di intenti. Lo Spirito Santo voleva piena libertà, noi volevamo piena osservanza e lei con il compromesso. Quindi fosse andata almeno queste piccole idee. Bene, abbiamo terminato, spero che sia stato una lettura interessante, perché gli altri degli apostoli, come abbiamo detto all'inizio di questo incontro, sono purtroppo la cenerentola del Nuovo Testamento. Non vengono letti, non vengono commentati, invece abbiamo visto soltanto qualche capitolo e abbiamo percepito quale ricchezza che ci sia. Allora, c'eravamo tempo per qualche domanda, qualche intervento, poi facciamo l'intervallo. Alle 12 ci sarà l'Eucaristia e la domenica delle palme, che era un certo Dio, sono nella cappella, ricordare, e credevo di scoprire come è stato possibile che questa folla abbia accolto Gesù osannante e poi è stata la stessa che l'ho voluto crocifiggere. Allora, se ci sono interventi e domande anche da parte di quelli che sono collegati via internet.
Quanti Giacomo ci sono? Uno è morto di spada, non c'è capito niente su Giacomo.
E su Giacomo non è facile perché c'è una grande confusione. Allora, c'è Giacomo il maggiore, quello che è stato decapitato, per distinguerlo da Giacomo il minore e da Giacomo figlio di Alfeo, e in più c'è Giacomo il nome comune di Alfeo, che sarebbe Giacobbe, e poi c'è Giacomo il fratello del Signore. Quindi c'è Giacomo il maggiore, Giacomo il minore, Giacomo figlio di Alfeo e Giacomo il fratello del Signore. Sono quattro. Quello che sta lì e dovrebbe essere quello che è stato decapitato. Allora, domande interne su questo brano. Avete visto che quando si penetra dentro il Nuovo Testamento non viene fuori archeologia, viene fuori teologia. Vedete quante risposte e quanta qualità in questo brano. Intanto che formulate nel pensiero, voglio condividere con voi una bella esperienza che ho fatto la settimana scorsa. Sono stato a parlare a Luciardone, a Palermo.
L'hanno rilasciato?
E era pieno di tanta gioventù, tanta gioventù. E certi brani del Vangelo, in certe situazioni, come acquistano spessore? Anzitutto, fino a poco prima di iniziare ero perplesso, dico, con che comincia? Cosa si fa a dire dei venuti? E poi io non mi aspettavo che fossero tutti noi, ventenni, trentenni. Cosa volete, come si può tirare l'attenzione? Allora io credo che il Signore ha detto i commenti, ho cominciato così, dico, che ne dite? 800 poliziotti per catturare una sola persona. Quanto sarà stato pericoloso studiando bene? Ripeto, per catturare Gesù c'è un'operazione polizia, ma è vista una storia, 800 poliziotti, che già hanno cominciato ad essere interessanti. E poi ho fatto la chiamata di ieri, dico, chi di voi, dovendo organizzare la sua impresa, chiamerete un dado? Se guardano per loro, dico, ma che ci fa questo genere? E poi la cosa più bella e emozionante, non mi aspettavo. Avevo scelto di fare il brano del leproso e a un certo momento mi sono commosso perché vedevo la loro reazione. Dicevo, per far capire che il leproso è una persona che ha perso tutto. Ha perso la famiglia, ha perso gli affetti, ha perso l'amicizia, ha perso naturalmente il lavoro, ha perso la stima, ha perso la dignità. E mentre dicevo questo, vedevo le facce di questi ragazzi. Mi è venuta la pelle d'oca, perché l'ho percepito, il brano delle cose l'ho fatto centinaia di volte, negli ambienti più diversi, ma mai come lì aveva assunto il suo spessore. Ed è stato un incontro molto bello, molto significativo, alla fine non riuscivo più a alla domanda dell'interesse. Dico questo perché una cosa che è di non essere abbandonati. Si sentono, devo ascoltare, la pena, eccetera, ma quello che più mi pesa è sentirsi abbandonati. E allora, per chi può, se ci possiamo interessare a questo mondo delle carceri, sarebbe veramente un'occasione buona. Beh, chiusa la parentesi, ci tenevo a condividere con voi l'esperienza del giocatore. Allora, domanda, sì, Marco.
Volevo dire, all'inizio degli anni, c'era che i cristiani erano amati dalla comunità di Gerusalemme, erano rispettati, perché invece qui si dice che per il colpirli erode per migliorare il tempo. Cosa ne hanno fatto per il cambiamento?
Allora, all'inizio a Gerusalemme, questa nuova comunità non suscita particolare attenzione. Esistevano a quell'epoca tanti gruppi che si facevano un Messina, un'altra strategia. Questo era uno dei gruppi, tanti che erano nati, e siccome non mettevano in pratica l'insegnamento di Gesù, andavano a pregare al tempio. Sì, avevano delle loro vaghe teorie, ma non li vedevano come un pericolo per l'istituzione. Ma naturalmente era sempre una sfida nel fianco, nel mondo dei farisei e nel mondo dei giudei. Questa nuova realtà, perché era una realtà che cresceva, attirava simpatizzanti, era persone a loro, e sappiamo che i farisei sono stati nemici mortali di Gesù, per cui anche se questa comunità non ripeteva molto l'insegnamento di Gesù, era sempre vista con sospetto. Quando ci fu la prima persecuzione, la comunità di Gerusalemme venne preservata, perché appunto non era ritenuta motivo di pericolo. Il motivo per determinare questo è quando questa comunità di Gerusalemme ha accettato un aiuto dal mondo dei pagani, era diventata impura. Allora il re Erode, che era figlio di fariseo, appunto ha creduto di acquistare bene presso i farisei che sostenevano il suo cooperato, eliminando questa comunità. Altre domande? Sì. Poi dopo la ripeto per quelli che sono
collegati. No.
Forse non ho capito bene. Sì, ma chissà se finiti i Vangeli, perché a ottobre li vediamo con il Vangelo di Giovanni, poi abbiamo il programma del Vangelo di Marco, altri 6 anni, dopo ci sarà il Vangelo di Luca, non credo di campare tanto per poter fare gli anni degli Apostoli, ma ogni tanto ne faremo degli spizzi, perché sarebbe interessante poi vedere. Allora abbiamo detto che la comunità cristiana di Ares, secondo Luca, è quella che ha preceduto la fatica all'amore, centrata sul Vangelo Marco e si esprime nel servizio di Cosa. Per cui Marco è l'autore del Vangelo. Ma quanto e perché Marco ha scritto il suo Vangelo? A un certo momento scoppia un incidente molto molto grave, Paolo non ne vuole sapere niente di Marco. Dovevano fare un viaggio e Paolo mette come condizione che Marco non ne accompagna. E Marco li abbandona. Quindi è sotto un dissidio molto grosso tra Paolo e Marco. Allora, ci sono opinioni, e credo abbastanza fattibili, che Marco abbia scritto il suo Vangelo proprio per contrastare la teologia di Paolo. Paolo Gesù non l'ha conosciuto. Paolo parla più di Dio che di Gesù. Paolo, anche se si è convertito, è rimasto un profondo fariseo. Quindi le sue categorie montali sono quelle del fariseismo. Allora, ci sono teorie abbastanza valide per credere che Marco abbia scritto il Vangelo proprio per contrastare la teologia di Marco, di Luca. Ecco perché in Marco appare questo gentilissimo, sapete, clamoroso, perché quando si legge il Vangelo non solo dobbiamo centrare l'attenzione su quello che è scritto, ma andare a vedere anche quello che manca. In tutto il Vangelo di Marco non appare mai il termine legge. Oh, che clamoroso, eh? In un mondo dove si credeva che la legge era il dono di Dio al popolo di Israele, neanche una sola volta nel Vangelo di Marco appare il termine legge. Con Gesù è finita la legge. Quindi, da una parte ci consola, perché a volte si pensa la Chiesa di oggi così, nelle divisioni, ma è sempre stata così. Nella Chiesa c'è sempre stata una parte che accoglie lo Spirito e quindi avanti, una parte che ha paura delle novità e tende a stare indietro. E sono i cicli alterni della Chiesa, quindi ci sono sempre state due direzioni, magari c'è un magistero che sta arretrato e ci c'è un vento profetico che va avanti, basta fare gli esempi di trattati, tanto un Francesco che mi ha portato avanti la storia dell'umanità cristiana al confronto del Papa dell'epoca. Quindi nella Chiesa, questo c'è di conservazione, non bisogna meravigliarsi che ci siano state queste tensioni, ci sono sempre state. Sta ai credenti accogliere il messaggio di Gesù e riproporlo e farlo fiorire. E questo contribuirà poi anche a favorire la crescita e la maturità della presenza della Chiesa cristiana. Bene, se c'è ancora una domanda, c'è nessuno. Dimmi.
Mario da Senigallia, qual è il Tempio di Gerusalemme per noi oggi? Possiamo dire che tutto ciò che ci lega alla tradizione religiosa e non lascia spazio all'azione creativa dello Spirito?
Sì, il Marco da Senigallia, che salutiamo, e salutiamo tutti gli amici collegati, chiede qual è oggi il Tempio da lasciare. Nella Genesi appare che il modello di comunità, che è quello che abbiamo visto lunga, cristiana, la Chiesa, è una comunità dinamica animata dallo Spirito. Quindi comunità, un insieme di persone, dinamiche, in movimento, animate dallo Spirito. Più accogli questo Spirito e più ti comunica. Il rischio è, e questo è detto, quando la comunità dinamica, animata dallo Spirito, la Chiesa diventa un'istituzione rigida, regolata dalla legge. Allora il tempio qual è? Il tempio è un'istituzione rigida, regolata dalla legge. Quando di fronte al bene dell'uomo si risponde con la legge, c'è qualcosa che non va. Perché la legge non può conoscere il bene concreto dell'uomo. La Chiesa riconosce che Gesù gli ha dato la capacità e un mandato, nel capitolo 16 di Giovanni, di avere sempre nuove risposte ai nuovi bisogni dell'umanità. Dice Gesù nel Vangelo di Giovanni che lascia il suo spirito perché annunci cose future. Cosa sono queste cose future? La società si evolve, la società non è statica. Nascono nuove situazioni, nascono nuove esigenze. Ed è la Chiesa alla garanzia di Gesù di essere sempre capace di dare nuove risposte ai nuovi bisogni. Qual è il rischio? Quando questa Chiesa, di fronte ai nuovi bisogni, si trova impreparata e non sapendo come rispondere, offre vecchie risposte. Allora si crea solamente la gente che non ascolta. Quando di fronte ai nuovi bisogni, alle nuove esigenze delle persone, rispondi con vecchie formule, semplicemente non vieni ascoltato. Quindi il tempio che occorre lasciare è un'istituzione rigida regolata dalla legge. Quando al bene dell'uomo viene preferito il bene dell'istituzione, quando alla felicità dell'uomo viene preferita la norma, la legge, questo è il tempio che bisogna lasciare. Alle 12 in punto ci vediamo per la celebrazione della domenica delle Pasqua.
Ok.
Grazie a tutti.